comincerei proponendovi due brani evangelici che in qualche modo chiudono tutto il discorso di stamattina. Ecco, ne approfitto, vi cito ancora un libro, erano tre i libri che volevo lasciarvi in eredità stamattina, due velocità stamattina, e il terzo ve lo presento adesso, Paul Nitter, Senza Buddha non potrei essere cristiano. Un libro importante, editato da Campo dei Fiori, Nitter con la K iniziale. Come? Knitter, sarebbe, sì, anche se si pronuncia Nitter senza. Paul Nitter, Senza Buddha non potrei essere cristiano. Riprende molte delle tematiche di stamattina sul Dio interiore, di cui il buddismo, ecco, può insegnarci qualcosa, cioè con la presenza. È una lettura, secondo me, che non lascia indifferenti, veramente. Io ve lo consiglio come libro. Ecco, ho chiuso anche la pubblicità dei tre libri. Matteo 17:1-9 è il famoso brano della trasfigurazione. Lo prendiamo da Matteo perché è l'evangelista che meglio, diciamo, o meglio, gli dà più spazio a questo episodio, che diciamo così. Apro una parentesi, ancora un po' di pubblicità, ma questa volta di un mio libro. A settembre uscirà un libro su Matteo, ecco, e dove si troveranno un po' le cose che dico adesso, ecco, quindi è un libro di brani scelti per preparare l'anno di Matteo che inizierà appunto con l'Avvento. Leggo il testo. 6 giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nube che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, perché prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Ora, importante il luogo dove avviene tutto questo. È un monte. Il monte è il luogo della in tutta la scrittura, nella Bibbia, il monte è il luogo per antonomasia della manifestazione di Dio. Su questo monte Gesù si trasfigura dinanzi ai suoi 3 discepoli. Se noi leggiamo in greco, la lingua originale, troviamo un verbo che rende di più. Il verbo è metamorfe. O meglio il sostantivo metamorfè, dovremmo tradurre si metamorfizzò, la metamorfosi. Gesù ha vissuto una metamorfosi, capite? Non ha cambiato uno stato, non c'è stato un cambiamento, si è trasformato. Attenti, le due categorie sono molto diverse. Io stamattina parlavo di resurrezione. Che cos'è la resurrezione? È un processo di metamorfizzazione. Non è che noi passiamo dal corpo biologico a qualcos'altro. Noi ci stiamo trasformando, metamorfizzando. La vita non cambia, si trasforma. perché tutto si trasforma. Noi facciamo parte di questa storia, di questo universo, che è in continua trasformazione. La materia diventa energia e l'energia diventa materia. Tutto si trasforma. Anzi, potremmo dire in maniera più moralistica, forse voi avete sentito parlare di migliorarsi, che è ancora peggio. Cioè, la vita non è un processo di miglioramento, ma di trasformazione, che è tutta un'altra cosa. Abbandoniamo il moralismo. Noi siamo pura potenzialità. D'altra parte Paolo lo dice in 1 Corinzi 5,51, Paolo dice: noi non moriremo, saremo trasformati. Gesù questa cosa l'ha detta in quel Vangelo mistico, che è il quarto Vangelo, il Vangelo di Giovanni. A un certo punto, parlando con Nicodemo, siamo al capitolo 3, Gesù dice a Nicodemo: guarda che l'essenziale nella vita è rinascere dall'alto, rinascere dall'alto. Questo perché l'uomo non nasce uomo, lo diventa. In che modo? Rinascendo una seconda volta all'umanità. Noi siamo nati una prima volta alla vita, ma dobbiamo rinascere per diventare pienamente noi stessi. Capite? La vita che ci è concessa, più o meno lunga, che poi è comunque niente, abbiamo visto, è tutto un processo di trasformazione. Siamo venuti alla luce, ma dobbiamo venire alla vita in pienezza. Però dobbiamo decidere di rinascere. L'ho già citato, mi ricordo in un altro luogo, ho ereditato una bellissima frase di Ernest Bloch, questo, un filosofo, il quale dice: l'uomo la nascita dell'uomo è un l'uomo è un parto prematuro, ecco, letteralmente dice questo: l'uomo è un parto prematuro. È bellissima, come definizione. In maniera consapevole, attingendo allo spirito che ci portiamo dentro, quindi facendo sempre diventare consapevoli della Zoè che ci attraversa, tutto quello che viene stamattina, ci portiamo alla luce, rinasciamo. Lo ripeto anche qui, un altro concetto che amo molto, perché quando l'ho scoperto mi ha aperto un mondo. Quando Gesù, sempre in Giovanni, a un certo punto, sapete che lo cito anche stamattina, l'ho citato, Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita, io sono l'uomo. In pienezza, perché sono la via, la verità e la vita. Ora, verità in greco, sempre lingua originale del Vangelo, vita si dice aletheia, aletheia, è una parola in greco che è formata da due parti. La prima è l'alfa privativo, chi ha fatto un po' di greco lo sa. La seconda parte richiama al mitico fiume Lete, che è il fiume della dimenticanza, dell'oblio, della non vita in qualche modo. Gesù dice: io sono aletheia, sono il non dormiente, sono il non oblio, cioè io sono l'uomo risvegliato. Io sono il risvegliato. Ma capite che qua dietro c'è qualcosa di impressionante? Vi faccio solo notare che 4 secoli prima di Gesù c'è stato un altro che ha detto la stessa cosa, si chiamava il Buddha. Ora capite perché siamo tutti collegati, eh? Quindi Gesù è l'uomo che attraverso la modalità dell'amore ha potuto constatare in sé questa metamorfosi. Cioè, Matteo ci sta dicendo che a metà, siamo a metà del Vangelo di siamo al capitolo 17, ecco, più o meno a metà del percorso di Gesù, Matteo ricorda questo episodio, a dirci che lo scopo della vita è questo. Lo scopo della vita è trasformare se stessi, diventandone consapevoli. È una questione di responsabilità. Pensate che Marco, anche lui ha a metà del Vangelo, ha questo episodio. E sapete perché lo mette a metà, al centro? Perché Marco nel suo Vangelo non ha la resurrezione. Cioè Marco non racconta la resurrezione di Gesù. Il Marco autentico, perché quello spurio poi ce l'ha, ma è stata l'aggiunta della comunità, della chiesa successiva, a cui pareva che fosse impensabile avere un Vangelo senza resurrezione, l'ha aggiunta. Però Marco autentico non parla di resurrezione, perché Gesù era già risorto a metà della sua vita. Gesù muore sulla croce come risorto, capite? Solo i risorti possono vivere per sempre. Quindi o moriamo da risorti o non risorgeremo mai, mettiamocelo in testa. O moriamo da risorti o non risorgeremo mai. Quindi dicevo, Gesù è l'uomo che metamorfizza se stesso, cioè passa da seme a grano, da lombrico a farfalla, da materia e a energia, chiamiamolo, ognuno pensi la metamorfosi come vuole, ma il processo è sempre lo stesso. In che modo? Attraverso l'amore, cioè l'amore è il principio trasformante della nostra esistenza. L'amore è il principio trasformante della nostra esistenza. Quindi egli, per via d'umanizzazione, ha portato alle estreme conseguenze il suo essere uomo, tanto da vivere una qualità di vita talmente alta e significativa da vincere anche la morte. Ora questo processo spetta a ciascuno di noi. Non è data trasfigurazione, non è data metamorfosi a chi vive nella distrazione. Un testo indù dice una cosa bellissima, dice l'immortalità è assenza di distrazione. È fantastico, eh? L'immortalità è assenza di distrazione. Ecco perché la meditazione può dirci qualcosa. Questo essere consapevole, l'essere qui ed ora, non vivere nel passato, non vivere nel futuro. Essere qui è principio di immortalità. Ora, se intraprendiamo questa via della consapevolezza di ciò che possiamo essere, di ciò che possiamo vivere nell'amore, se entriamo in questa logica, lentamente, senza accorgercene, ci ritroveremo a vincere anche l'ultimo ostacolo che ci si parerà davanti, cioè la morte. L'oltrepasseremo immersi in una luce destinata a non tramontare più. Quindi è un testo importante questo della trasfigurazione. avevo preparato due testi, il secondo sempre di Matteo, ma 25, magari ve lo leggo dopo. Adesso vorrei, nel tempo che ci rimane, affrontare la seconda parte del titolo. Stamattina abbiamo un po' affrontato il primo, la via del silenzio, quindi questa, il silenzio come assenza di distrazione, appunto, no? Diventare consapevoli per poter attingere al principio che ci portiamo dentro. La seconda parte è incontrare l'uomo, incontrare Dio. Allora vorrei dire qualcosa a riguardo. È un tema che a cui tengo molto e che ho scritto anche, l'ho riportato nell'ultimo libro, perché lo reputo fondamentale del nostro vivere cristiano. Stamattina abbiamo detto che dobbiamo entrare in maniera consapevole col principio divino, lo spirito, la luce, l'energia, la sorgente che ci portiamo dentro, e in questo modo siamo trasformati. Ma una volta trasformati siamo espulsi fuori da noi, siamo decentrati, cominciamo a prenderci cura dell'uomo. Capite? Non può esserci mai solo il momento mistico. Ogni mistica, ecco, richiede un passaggio dal fratello. Beh, questo Gesù l'ha vissuto, ecco, no? In realtà è poi un circolo vizioso, no? Virtuoso, è un circolo di compimento, nel senso che attingendo la luce ti trasforma, trasformato vai dai fratelli, in questo modo ti completi come uomo e diventi divino. Allora, credo che dobbiamo tornare proprio a questo. Io sul libro ho affrontato il tema della salvezza, che riprenderei come incipit perché è indispensabile. Che cos'è la salvezza? Che cos'è la salvezza? Noi lo recitiamo nel credo, ma è al centro della nostra fede, almeno quella catechistica. Dio ci ha salvati in Gesù Cristo, nel credo diciamo per noi, per la nostra salvezza è discesa dal cielo e per questo si è incarnato nel seno della Vergine, no? Tutte cose che sappiamo. Ma alla fine, oggi, cosa vuol dire salvezza? Cosa vuol dire essere salvati? In base a tutto ciò che abbiamo detto stamani, forse potremmo riassumere la salvezza così: allargare, dilatare, portare a compimento la nostra umanità. Questa è salvezza. Gesù di Nazaret è l'uomo che ha portato alle estreme conseguenze la sua umanità per via di amore. E in che senso Gesù di Nazaret ci salva? Ci salva perché ci ha lasciato, passatemi il termine, anche se non piace, ma ci ha lasciato un insegnamento attraverso la sua parola e il suo esempio. Ci ha lasciato un insegnamento per salvarci, cioè per portare a compimento la nostra umanità. Essere cristiani significa questo: essere cristiani è rifarci a un insegnamento di Gesù, Cioè io ho fede, io credo che se mi gioco la vita sull'insegnamento di Gesù, porto alle estreme conseguenze la mia umanità, sboccio, divento me stesso, mi compio. Allora Gesù ci ha salvato, sì, in questo senso. Cioè io credo che sia giunto il momento di rompere con quell'idea di salvezza, no, noi massa dannata qui perché abbiamo peccato, anzi non tanto noi ma i nostri genitori hanno peccato, quindi avevamo bisogno di essere salvati da un'entità esterna che interviene a un certo punto della storia, si incarna in un uomo, no, questa è una teologia che non tiene più, non è neanche più rispettosa dell'uomo. Cioè la salvezza è una questione di responsabilità, la salvezza è una questione di responsabilità. Ma allora Gesù non ci ha salvati dal peccato? Sì, ci ha salvati dal peccato, ma che cos'è il peccato? Il peccato è un'atrofia della vita, un rimpicciolimento del cuore, un fallimento esistenziale. Questo è l'unico peccato, è fallire la vita, in questo senso. Lo dicevo stamattina, il peccato in fondo allora non è altro che un aver trascurato il nostro compito esistenziale, portarci a compimento. Questo è il peccato. Il peccato è un fallimento esistenziale. L'ebraismo direbbe, la cultura semitica direbbe, un mancare il bersaglio, sì. Allora, Gesù di Nazaret, ecco perché è importante Gesù di Nazaret, io credo che dobbiamo tornare, per quanto è possibile, al Gesù di Nazaret per vedere come si è mosso, cosa ha detto. Gesù di Nazaret, con il suo modo di essere, con il suo stile di vita, ci ha rivelato, non soltanto ci ha rivelato il nostro compito esistenziale, cioè in questo modo di portarci alla vita, ma ci ha rivelato in sé il vero volto di Dio. Capite? Noi se sappiamo qualcosa di Dio, se intuiamo qualcosa di Dio, è perché lo vediamo impresso sul volto di Gesù di Nazaret, nel suo modo di fare, nel suo modo di dire, nelle cose che ha detto, della cura che ha avuto. Gesù rivela attraverso la sua umanità Dio. Detto in altro modo, Gesù con il suo modo di fare e di dire le cose, o le cose che ha detto meglio, incarna Dio. Attenti, che è un'altra cosa dire che Dio si è incarnato in Gesù. Gesù incarna Dio. Quindi il fondamento della fede cristiana è l'incarnazione di Dio, Marina stamattina si parlava di questo. Ecco, qui siamo al centro. Gesù incarna Dio. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù non è Dio, ma Dio è certamente Gesù. Non è un gioco di parole, state attenti, non voglio giocare con le parole. Sto dicendo una cosa grossa, che se io dico che Gesù è Dio, arriverò ad applicare a Gesù di Nazaret tutte le stupidaggini che appiccico a Dio, che non è altro che più delle volte la proiezione delle mie frustrazioni. Io sono impotente e lui è onnipotente, io sono cattivo, lui è buono, io sono non conosco le cose, lui è onnisciente, capite? È una proiezione. Cioè se io dico che Gesù è Dio, rischio di dire che Gesù è onnipotente, è onnisciente, è immensamente buono, tutte queste cose. Ma se dico che Dio è Gesù, allora in questo senso io dico di Dio soltanto quello che vedo fare e muoversi in Gesù di Nazareth. Quindi Gesù incarna Dio. Gesù è l'incarnazione di Dio, sì, ma in questo senso. Non che a un certo punto Dio ha lasciato il suo cielo e si è ha chiesto in prestito un corpo. Questo è un mito, tra l'altro, abbastanza consueto nell'antichità, di dei che si incarnavano, non bisogna aspettare la divinanza. E qui che Gesù può avere detto, dice, chi vede me vede il Padre. Chi vede me, cioè io, Filippo, sono anni che sto con te e tu non mi hai ancora conosciuto, cioè vuoi vedere il Padre? Guarda me. Come tratto i poveri, come do dignità agli uomini e alle donne infangate, come perdono, come, capite? Guarda me. Quindi Gesù nella sua proesistenza, cioè questa sua esistenza rivolta sempre all'altro, è divenuto trasparenza di Dio, diafania. Usare una parola, sacramento di Dio. Cosa vuol dire questo? Ecco il nostro titolo, che l'unico modo, il primo, però capite, non vorrei dire primo e secondo, perché sono lo stesso momento in realtà, il momento mistico della meditazione, dell'incontro con la sorgente interiore è una cosa, ma poi collegato a questo c'è la presa in carico dei fratelli. Incontrare l'uomo concreto. È lì che faccio esperienza del divino, di Dio. Perché Gesù l'ha fatto questo. Gesù l'ha fatto. L'ha vissuto. Vi leggo un passo che ho riportato nel libro, ma un passo, anche questo, quando l'ho letto mi ha veramente aperto un orizzonte importantissimo. È un libro che potete aggiungere ai tre precedenti, è di John Spong, proprio scritto così, Spong, Gesù per i non religiosi. Spong ha scritto dei testi grandiosi, anche se molto d'impatto, nel senso che sono destabilizzanti, ma chi ha i denti un po' robusti può affrontarlo, ecco. Tra l'altro ne sono usciti anche altri, questo qui è abbastanza datato, ma ce ne sono altri, dove va sempre oltre, ecco, questo è basta andare su internet e guardate cosa ha pubblicato Spong. Comunque lui dice, la divinità, interessante che non dica Dio, perché io credo, è quello che pensa anche Spong, che Dio, che la divinità sta ancora oltre Dio. Dio è il nome che danno le religioni alla divinità, ma la divinità sta oltre ogni religione. La divinità sta oltre ogni religione. Il cristianesimo, l'islam, no? L'induismo, l'ebraismo declina Dio come può, ma fortunatamente la divinità sta oltre ogni declinazione divina di Dio, cioè ogni cosa che si può dire su Dio. E Spong dice, la divinità si incontra quando l'umanità, sentite questo passaggio che è grandioso, la divinità, ripeto, si incontra quando l'umanità diventa integra e profonda, quando si vede una persona senza difese e senza potere, capace di darsi totalmente. È lì che c'è la si fa esperienza di divinità. Cioè, chi ha seguito Gesù di Nazareth ha fatto esperienza di Dio perché ha incontrato in quell'uomo della Palestina un uomo integro, profondo, senza difese, senza potere, capace di darsi totalmente fino alla morte di croce. Capite? Chi ha seguito Gesù ha fatto esperienza di Dio perché l'ha visto in quell'uomo come agiva. Ma non solo come agiva, ma come si è sentito amato da lui. Continua Spong, questo è il momento in cui il Gesù umano ci apre gli occhi a tutto ciò che significa Dio e ci permette di vedere tutto ciò che Dio è. E lui dice, occhio, non si deve permettere, fantastica questa cosa, non si deve permettere che questo Gesù, che ha avuto un'umanità così bella da essere trasparenza al divino, venga catturato dall'immagine successiva della Chiesa, cioè di una divinità teistica esterna che giunge in aiuto di un mondo decaduto fatto di peccatori perduto. Cioè, come Spong dice, non lasciatevi fregare. Lui è un vescovo, è dentro la Chiesa, non è che ce l'ha con i cristiani. Ma non lasciatevi fregare, dice Spong. Quel Dio in cielo, teistico, non esiste. Non c'è salvezza nel soccorso divino. Piuttosto salvezza significa essere chiamati all'integrità, celebrando l'unità di ciò che tu sei, di ciò che è Dio. Io credo, dice Spong, che ci sia salvezza nel Gesù pienamente umano che rivela che cosa possa essere la vita umana, un'esistenza libera dai legami tribali, dal pregiudizio, dal sessismo e dalla paura. E poi questo pezzo che vi leggo perché è importante, non è attraverso il divino che noi sperimentiamo l'umano. Non è attraverso il divino che noi sperimentiamo l'umano. È il contrario. Capite? Non da Dio all'uomo. È dall'interno dell'umanità che sperimentiamo il divino. È la piena umanità di Gesù che rivela ciò che Dio è. È nella pienezza dell'umanità di Gesù che possiamo sperimentare che cosa significhi vivere oltre le barriere del nostro passato evolutivo e innalzarci a un'umanità che è riempita dallo Spirito, aperta alla sorgente della vita, dell'amore, al fondamento dell'essere. Il Vangelo è un ritratto potente, una visione di ciò che significa vivere pienamente, amare, essere tutto ciò che si è capaci di essere. Bellissimo questo. Essere tutto ciò che possiamo, siamo capaci di essere. Il Vangelo, guardate, è proprio questo. Gesù, quando incontrava le persone, ha detto loro che se fossero peccatori, che fossero, non importa, ha detto sì, tu sì, cerca di essere tutto quello che puoi essere. Vivi al meglio di te stesso. Questa è salvezza. Ma io non sono niente. Vivi fino in fondo quello che sei, non importa tanto o poco, ma se tu vivi tutto quello che puoi essere, indipendentemente da quello che ti hanno fatto credere di essere, dalla poca stima che ti hanno dato, non importa, non ascoltarli. Sii quello che tu puoi essere, e lì il divino in te. Poiché questi sono i doni incontrati in Gesù, egli diventa per noi la porta per entrare in ciò che gli esseri umani vogliono dire con la parola divinità. È la vita umana di Gesù che mi apre alla visione di Dio, inteso come la profondità stessa del significato della vita di Gesù. Vivere in Cristo e diventare ciò che la vita è destinata a essere. Vivere in Cristo e diventare ciò che la vita è destinata ad essere, una nuova creazione, dice Paolo, nella quale tutte le cose, incluso il nostro senso di ciò che significa essere umani, sono fatte nuove. In questo modo Gesù diventa la rivelazione di Dio e persino il portatore di tutto ciò che Dio significa. Io, questo è il Gesù che io voglio servire, il Gesù che chiamo Signore, il Gesù che al tempo stesso mi attira e si impone. Allora, cosa deriva da tutto questo? Che più si diventa umani, amorizzando il mondo, per dirla con Arturo Paoli, più diventiamo umani per via di umanità, più, maggiormente diciamo, si manifesta il divino in noi. Diventiamo dei, perché siamo fatti della stessa stoffa di Dio. Più amiamo, più diventiamo Dio. E quando saremo tutto Dio, capite che la morte non potrà toccarci. Saremo già trasformati. Siamo già metamorfizzati, siamo già trasformati in altro. Però ci vuole questo compito, è una responsabilità. Detto in altro modo, avendo a che fare con il divino presente nella carne dei fratelli, si è trasformati niente meno che in figli di Dio, accogliendo i fratelli diventiamo figli di Dio. Lo dice, due passi lo dicono, uno Luca 6, Gesù in Luca dice che chi è misericordioso come il Padre diventa figlio di Dio, quindi noi diventiamo figli perché agiamo allo stesso modo del Padre, ma poi lo dice forse in maniera ancora più elevata Giovanni 1,12, a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Ma quanti l'hanno accolto dove? Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. Accogliendo i fratelli si accoglie Dio, e accogliendo Dio diventiamo figli. Non c'è via di scampo.